Nell'esortazione Evangelii Gaudium, Papa Francesco parla delle sfide del mondo, tra l'altro, denunciando l'attuale sistema economico che definisce ingiusto alla radice. E poi ancora aggiunge: questa economia uccide perché, spiega, prevale la legge del più forte. Su queste parole abbiamo sentito un imprenditore veneziano impegnato nella buona economia, Luigi Brugnaro. Sentiamo che cosa ci ha detto.
Beh, innanzitutto ti pone delle domande, ti interroga se effettivamente in che modo tu sei ingiusto nei confronti di te stesso e degli altri. E io credo che ci sia tanto di vero, e forse è più difficile dire perché è vero, per chi cerca tutti i giorni comunque di comportarsi bene. Però io parto dal presupposto che ogni giorno si può imparare qualcosa e migliorarsi in qualcosa. Credo che forse l'ingiustizia nasce dal fatto che non riusciamo a dare risposte a tutti, non riusciamo a migliorare come vorremmo il mondo, a migliorare come vorremmo le cose, e forse questa ricerca, che è una ricerca continua, è un percorso continuo nel miglioramento della vita, nel nostro caso anche un miglioramento dei prodotti, un miglioramento del lavoro, dei servizi che facciamo, è quello che ci spinge forse a essere imprenditori. E spesso anche le imprese di successo hanno questo come vero cuore della loro attività, cioè l'interrogarsi continuamente e sapere che continuamente una cosa che oggi può essere ritenuta positiva, domani può non esserlo più, perché il mondo cambia, dobbiamo cambiare con il mondo.
Lei appunto parlava dell'interrogarsi. È un problema sociale, secondo lei, questa mancanza di quasi porsi di fronte allo specchio, di farsi un esame di coscienza, visto che qua ancora ritorna il Papa, il mercato di oggi è un mercato divinizzato.
Sì, è il vero motivo per cui noi non cresciamo più da tempo, perché io sono uno di quelli che non crede alla decrescita felice. Non ci credo, perché non si è capito bene a quanto si fermerà quella decrescita e fino a che saremo felici. Io parto da un presupposto diverso, che il nostro territorio, la nostra società, quello che io ho avuto qui in Italia è una grande fortuna rispetto a quello che è successo in altri posti del mondo. Penso alle favelas del Brasile, per esempio, che ho avuto modo di conoscere, perché abbiamo aperto lì anche una sede della nostra azienda, e per cui mi reputo un fortunato. Però è, come posso dire, indifferibile l'idea di doverci porre delle domande per dire: ma come siamo arrivati qui e perché oggi abbiamo una serie di problemi? Nel momento in cui tu trovi persone che ci comandano, spesso ci guidano, che non si interrogano mai, non sono umili, perché l'umiltà nasce da questo, dall'interrogarsi e da sentire anche gli altri cosa ne pensano. Il rischio è che il nostro territorio non ricominci a crescere, e senza crescita non c'è lavoro, non c'è benessere, perché la crescita è questo. Non vuol dire una crescita consumistica, una crescita non vuol dire che dobbiamo consumare di più. Crescere vuol dire anche crescere dentro, crescere nei valori, crescere, cambiare, rivedere cose nuove, aiutare anche altri. L'aiuto, anche questo è un modo per sentirsi bene.
La sua storia dice che lei comunque è un imprenditore un po' controcorrente. La scelta che l'ha segnata di più e della quale è più orgoglioso, in questi termini, qual è?
Ma non ho un fatto saliente. Quello che io ho visto, forse la fortuna più grande, è che ho dovuto guadagnarmi le cose che ho, e forse le so apprezzare tutti i giorni. Io andavo in una tenda canadese ad estate, magari il sabato o il venerdì, perché era il giorno di riposo, perché io l'estate non andavo a lavorare, facevo il cameriere, e mi sono divertito tantissimo e non ho mai invidiato nessuno. A casa mia l'educazione non è mai stata quella di invidiare, anzi di rispettare tutti, di gioire di quello che abbiamo, per cui io faccio fatica anche a farmi male. Il problema è: riuscirò a trasmettere questo ai miei figli? È questo benessere che magari oggi io do a loro e non posso falsificarlo. Io devo riscoprire un modo diverso di educare i ragazzi, no? Ed è un percorso difficile che mi interroga tutti i giorni, e credo che nell'impresa bisogna fare la stessa cosa. Le imprese di successo, in Italia ne abbiamo tante, sono quelle, guardate, che creano i posti di lavoro, perché non si creano per decreti legge o per accordi generici. Cioè, i posti di lavoro si creano perché dietro c'è appunto un'idea, c'è una voglia di fare, eccetera. Questa idea, diciamo, di benessere sta alla base delle aziende di successo italiane, i grandi marchi, i grandi brand, le grandi multinazionali tascabili italiane, che riescono nel mondo a competere pur avendo costi in Italia così elevati, condizioni non di convenienza, perché ce la fanno così bene? Perché dietro hanno, secondo me, uno spirito collettivo, proprio di tutti, non dell'imprenditore, ma di tutta l'impresa.
Questa caparbietà potrà sopravvivere all'avanzare delle multinazionali che comprano tutto e azzerano quindi anche il tessuto culturale da cui nascono imprese come la sua?
Ma io ho un'idea un po' diversa, cioè io penso che l'Italia dovrà costruire le proprie multinazionali, perché noi abbiamo una nostra tradizione, abbiamo una nostra cultura, abbiamo un nostro credo, e credo che invece per difenderlo bene dobbiamo riattrezzarci un mondo che ormai è diventato molto più globale, molto più unito. Non possiamo rifiutare a questo cambiamento, dobbiamo invece comprenderlo rapidamente, dobbiamo ascoltare le parole di un pontefice che viene da lontano, che ha questa esperienza, e raccogliere queste sue sfide come un'occasione per noi, per diventare noi stessi internazionali. Noi dobbiamo diventare incrocio di culture. Le città metropolitane in Italia, per esempio, sono una grande sfida per tutti. Dobbiamo superare il campanilismo, superare le divisioni.
Ci sono delle realtà sul territorio italiano che dimostrano quello che lei sta dicendo?
Ma io abito a Venezia. A Venezia c'è proprio un grande, diciamo, dibattito sociale su questo. Non siamo tutti uniti. C'è chi ha paura del nuovo, magari difende anche logiche, tra l'altro legittime, di rendita, anche di lavoro, per cui c'è la paura sempre di cambiare, no? Uno che è stato sommato bene è felice, perché devo cambiare? È che il mondo è cambiato, non siamo noi che vogliamo per forza, perché non è una crescita non, diciamo, umana, ma una crescita che è necessaria per poter tenere il territorio. Qui c'è questo dibattito, ma il fatto che ci sia questo dibattito, se facciamo o non facciamo un'unità diversa, perché la città metropolitana non è soltanto costruire palazzoni o grattacieli, non è questo, deve essere a misura d'uomo, può essere una grande città giardino, può essere una grande città di grandi servizi, di vantaggi nella sicurezza, nella vita, nella misura dei cittadini. Il fatto solo che ci sia il dibattito, credo, faccia capire che la vita c'è, che possiamo continuare e possiamo farcela.
Ho ancora tanto da chiederle, purtroppo il tempo è tiranno, lo dico sempre, mi ripeto, però almeno altre due domande. Io so che nella sua azienda il 90% è costituito da donne e 70, dico bene, sono in maternità.
Sì, 70 persone.
E 70 persone sono in maternità, controcorrente anche in questo.
Sì, c'è una ragazza che è andata in maternità, non è più tornata, ha già fatto 3 figli, non l'ho più vista, è diventata mamma. Sì, tra l'altro aggiungo che, a parte che le leggi vanno un po' riequilibrate, nel senso che non è giusto che il carico, diciamo, fiscale, quello residuo, perché poi viene pagata dall'INPS la maternità per la maggior parte, ma insomma una piccola parte viene pagata anche dall'azienda. Su questo bisognerà ridistribuire quel carico su tutte le imprese, su tutti i posti di lavoro, perché è giusto che tutti debbano caricarsi del costo della maternità. Però devo dire che per me, che l'ho vissuto, lo vivo da anni, questa cosa mi dà una gioia immensa, nel senso che queste persone quando tornano sono tanto diverse, molto più responsabili, per cui molto più preoccupate di una vita che diventa più complicata, perché sulla donna caricano veramente cose incredibili, lo vedo a casa mia, per cui non c'è niente. Però l'abilità, la capacità della donna di rigenerarsi dopo aver appunto procreato, nel caso del lavoro, dà una forza in più a tutta l'organizzazione.
Quindi questa è stata la sua scommessa, fondamentalmente.
Sì, ma vinta anche, cioè vinta e con grande... Io ero molto più perplesso, avevo molta più paura, perché una donna che torna dalla maternità all'inizio, adesso sono 30 anni che faccio un imprenditore, perché ormai le cose le ho viste. Però dico, all'inizio mi ricordo che avevo paura, perché capisco quelli che hanno paura, dice la maternità è un problema, perché poi devo sostituirlo e poi dopo questa rientra, cosa faccio con quella che ho preso? Beh, per me è sempre stata un'occasione di ulteriore crescita, perché di fatto poi alla fine spesso volentieri confermavo quelle che c'erano anche prima, perché raddoppiavo il lavoro. Molto spesso la persona che torna dalla maternità vuole il part time e di conseguenza spesso quando possiamo lo concediamo, così abbiamo anche la possibilità di avere dei polmoni di lavoro in più quando serve, perché un accordo con la donna reciproco, se c'è bisogno di lavoro in più questa si organizza e ti fa magari le ore di straordinario in più. Dobbiamo lavorare sui servizi sociali per le donne, per le famiglie, gli asili nido, le assistenze, tutte queste cose qua attorno sono molto importanti e bisognerà farlo tutti insieme.
Chiudiamo con la sua squadra, anzi le sue squadre di basket, perché anche questo è il risultato di una politica e di una filosofia che lei ha sempre sposato.
Sì, beh, difatti tanti bambini che sono già grandi, perché dicevo che sono un po' di anni che faccio questo, poi giocano, figli anche dei nostri dipendenti, nella nostra squadra. squadre giovanili. Noi abbiamo più di 4.000 ragazzi, la Reyer, perché questo è il nome della squadra che noi abbiamo a Venezia.
In Serie A, mi pare.
Sì, sì, in Serie A, sia i maschi che le femmine.
Ecco.
Però devo dire che le femmine sono quelle che ci danno forse più orgoglio, perché la maggior parte della squadra è costituita da giocatrici del nostro vivaio, perché abbiamo scommesso sulle italiane e tutte ragazze che ho visto fin da piccole crescere, eccetera. E ripeto, in questo settore giovanile ci sono anche figli dei nostri dipendenti, per cui lo sport, ripeto, a casa, altri educatori, educatori a scuola, educatori nello sport, la famiglia, in questo incrocio di informazioni si fa, diciamo, anche squadra per dare quei valori, per trasmettere quei valori sani ai ragazzi di competizione, ma competizione leale, insomma, ecco. Imparare anche tante volte a perdere è più difficile che imparare a vincere, però ti rafforza molto di più.
Dottor Brugnaro, mi prometta che tornerà.
Grazie, molto gentile, sarà fatto.
E con questa promessa ritorniamo in direttissima 13:52. Un saluto da Emanuela Campanile. Rimanete sempre sulle nostre frequenze alle 15:35. Mara Miceli.